تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو، پرده قنچه می درد خنده دلگشای تو. ای گل خوش نسیم من، بلبل خیش را مسوز.
Non aizzar l'ardore all'usignolo tuo, mia rosa del fluvio soave, che è la notte, ogni notte, egli eleva preghiere sincere per te. Io, che pur dal respiro degli angeli seppi tediarmi, tutto il fracasso del mondo per te lo sopporto. La mia essenza è l'affetto per quella tua gota, è me paradiso la terra di quella tua soglia. È l'amore per te il destino mio, mia pace, e che tu sia contento. Nella manica cela un tesoro la veste del mendicante d'amore. Giunge presto a regnare chi fu presso te un accattone. Nell'occhio mio il seggio più alto è là dove risiede l'immagine tua. È giusto pregare, o mio re, che di te mai sia vuoto quel luogo. Il tumulto del vino d'amore per te mi svanisce dal capo, se il mio capo ricolmo di brama divien la polvere della tua soglia. La tua guancia è soave radura, che in primaverile bellezza il poeta d'eloquio soavemente divenne l'uccello che canta per te.
حافظ خوش کلام شد مرغ سخن سرای تو.
موبی دیک، مگزین دی کلتورا، پولیتیکا، سوچتا، کن روبرتو آنتونینی و رافائلا بارازونی.
Tabe Banafshe, il torcersi della viola di Hafez, grande mistico e poeta persiano nato nel 1315 e morto nel 1390, e la cui produzione ha influenzato tutta la poetica iraniana. In Iran tutt'oggi si va in pellegrinaggio sulla sua tomba. È un personaggio ancora molto importante come altri poeti. Le voci che abbiamo sentito sono di Nasser Peyman in Farsi, dunque in persiano, e suo figlio Hugo, che ci ha letto la poesia di Hafez in italiano.
Moby Dick, oggi in diretta dagli studi RSI di Milano, al microfono Roberto Antonini e Raffaella Barazzoni, per una puntata che si inserisce in una settimana speciale tutta dedicata a un paese a noi noto più per gli aspetti politici che non culturali. È l'Iran, la grande Persia con la sua storia millenaria, e nei programmi dell'approfondimento di questa settimana vi abbiamo proposto un ricco ventaglio di contributi, dall'archeologia alla musica, alla scena giovanile, alla vita quotidiana, in un paese dalla forte tradizione identitaria, sempre in bilico tra slanci di rinnovamento, tradizione religiosa, violazione dei diritti umani.
Allora, tutti i nostri contributi su questa settimana speciale, Laser, Blu come un'arancia, Geronimo Storia, Giardino di Albert e domani Voci dipinte, li trovate sul sito. Oggi il nostro sguardo su questo immenso paese, grande tre volte la Francia, 80 milioni di abitanti, sarà rivolto alla scena attuale, al fenomeno culturale, alle contraddizioni interne, tutto alla luce della grande eredità persiana che teniamo in particolare a sottolineare oggi a Moby Dick.
E oggi a Moby Dick abbiamo il piacere di ospitare tre ospiti molto qualificate che ci parleranno di questo paese. Do il benvenuto alla signora Felicetta Ferrario, è specializzata in studi storico-sociali sull'Iran. Dal 1995 al 2000 ha insegnato storia dell'Iran dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli. Dal 2000 al 2008 ha anche ricoperto l'incarico di esperto d'area presso l'ambasciata d'Italia in Iran, e poi è fondatrice di Ponte 33, un'associazione culturale che si pone quale obiettivo, signora? Culturale, naturalmente.
Buongiorno. Ponte 33 è nata per far conoscere l'Iran nella sua essenza, l'Iran così com'è, non l'Iran stereotipato che in genere viene presentato. L'idea principale è questa: attraverso i libri, attraverso altre attività, cerchiamo di far emergere un paese diverso da quello che normalmente si immagina.
Parisa Nasari è farmacista ma anche attivista culturale, ha studiato e vive in Italia da molti anni. La signora Nasari, che è qui con noi, dunque la seconda ospite, organizza molti eventi ed è in stretto contatto con artisti, scrittori, intellettuali iraniani in Iran e all'estero. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radiospettatori.
Ecco, signora Nasari, come ha vissuto l'incontro tra la cultura italiana e persiana? Sono veramente molto distanti?
No, io credo proprio di no. Il motivo per cui io sono rimasta qui e mi sento a casa in questo paese è proprio perché mi trovo molto vicino umanamente e culturalmente con gli italiani e quella che è la cultura italiana.
Terza ospite che ho il piacere di presentare, Sara Ejazi, ha studiato antropologia, è italo-iraniana, scrittrice e giornalista, insegna all'Università di Torino, collabora con diverse testate, ha scritto vari saggi, ricordo l'altro islamico, leggere l'Islam in Occidente e l'Iran svelato, antropologia dell'intreccio tra identità e velo, sono pubblicati per Aracne. Ecco, anche lei la stessa domanda, lei vive a cavallo fra due culture, italo-iraniana. Come le vive, come le ha vissute?
In realtà forse sono più italiana all'80%, direi, perché ho una mamma italiana, anche se sono nata in Iran, però sono nata proprio a cavallo della rivoluzione, per cui poi saremmo forse stati destinati a vivere lì, era un progetto dei miei genitori e dopo la rivoluzione invece hanno deciso di tornare, però insomma adesso il paradosso è che loro sono tornati in Iran e io quindi sono in Italia, per cui sì, a cavallo tra due culture sicuramente, però sto viaggiando spesso in Iran e anche la mia scelta, diciamo, di studi è sicuramente stato un momento per riscoprire queste origini che sono state un po' accantonate per un po' di tempo.
Possiamo dire, signora Ejazi, che al di là degli aspetti, diciamo, di queste ombre, degli aspetti politici, eccetera, è un paese molto bello. Molti non lo conoscono e ci sono dei luoghi splendidi in Iran, no? Lei, per esempio, dove consiglierebbe di andare per vedere la meraviglia di questo paese?
Io sono innamorata di Yazd, però quasi tutti...
È nel deserto.
Sì, però quasi tutti amano Isfahan, che è, diciamo, la Venezia o la Firenze, no? Di tutto l'Oriente. Sono città davvero da sogno. Comunque l'Iran è bella non soltanto per le opere architettoniche, forse avremo anche modo di parlarne durante questa puntata, ma probabilmente per le persone che davvero lasciano esterrefatti e stupiti i turisti italiani per la loro ospitalità, la gentilezza e l'apertura. Che
è anche una grande raffinatezza, signora Nasari. Spesso da noi si confonde il persiano con l'arabo e per un persiano, bisogna dire la verità, ogni tanto è un po' un'offesa, ma noi non siamo arabi, no, siamo persiani, è un'altra cultura, è diversa.
Personalmente non la trovo un'offesa, però comunque bisogna essere un po' più precisi. Io sono un po' ossessionata dalle terminologie, dalla precisione, perciò per me è un modo per dire, far capire proprio quella che è la cultura e la lingua, ma in realtà ci sono degli iraniani che si offendono. Io non sono una di quelle.
No.
Sono molto italiani.
No, diciamo, è un'altra cultura, un'altra tradizione,
sì,
è un'altra lingua.
Esatto, no. Ci sono molte parole in comune, c'è stata l'influenza importante, che ci sono dei puritani che sostengono che bisogna togliere tutte le parole arabe e sostituirle con nuove terminologie
persiane.
Lei
invece pensa di no?
A volte è fattibile, a volte cadiamo proprio nel ridicolo.
Ecco, lei come dice grazie in persiano, in farsi?
Adesso sto imparando a dire se posso,
se posso.
Che è una bellissima parola, però io non sono abituata.
Invece c'è una parola
miei,
anche araba, no?
Si diceva merci oppure mochakeram, che è arabo.
Dunque dalla scelta delle parole si capisce se uno...
Sì, c'è una continua evoluzione anche nella lingua in Iran.
Molto bene.
E noi scusi, la signora,
no, sto dicendo
qualcosa.
In effetti, Ferraro. La grandezza della cultura persiana è data anche da questa mescolanza. Il paese ha avuto gente diverse, popolazioni diverse, conquiste diverse e ognuno ha lasciato qualcosa. L'Iran come oggi noi lo conosciamo è il frutto di tutto questo, dell'influenza della cultura turca, della cultura araba.
È stato uno dei più grandi imperi della storia, poi
certo,
ne parleremo,
viaggeremo anche solo con l'immaginario in questo paese così complesso. Come di consueto, lo sapete, a questa discussione si affiancheranno dei contributi registrati e avremo anche la recensione editoriale, però adesso iniziamo con gli avvenimenti della settimana.
L'armée syrienne veut écraser la partie rebelle de la ville d'Alep. Le secteur oriental lui échappe depuis 2012 et quelques jours après une trêve fragile, un déluge de bombes, de feu s'abat sur la ville.
L'applicazione del 9 febbraio deve avvenire attraverso il modello di preferenza indigena light, senza tetti massimi né contingenti. Lo ha deciso il Consiglio nazionale dopo oltre 7 ore di dibattito.
Il furto di dati sensibili in casa Yahoo, vittime 500 milioni di utenti.
In his final speech to the UN General Assembly, President Obama has urged wealthy nations to do more to help refugees. Calling on leaders to open their hearts, Obama stressed that it was only through cooperation that the world's greatest challenges could be addressed.
Ladies and gentlemen, we have to imagine what it would be like for our family, for our children. If the unspeakable happened to us.
Les CFF ont supprimé 1400 postes. L'ex-régie fédérale a présenté ce matin à Berne une véritable cure d'amaigrissement. Objectif, économiser 1,2 milliard de francs d'ici 4 ans.
Niente accordo al Ministero dei Beni Culturali sul Salone del Libro. Ce ne saranno due, a Milano e Torino. Pessimo risultato, dice il ministro Franceschini.
La coppia d'oro di Hollywood è al capolinea. Angelina Jolie ha chiesto il divorzio a Brad Pitt. Alla base della decisione ci sarebbero differenze inconciliabili sull'educazione dei figli.
Charlotte in North Carolina si infiamma dopo la morte dell'ennesimo afroamericano. Keith Lamont Scott, 43 anni, ucciso dalla polizia. Dichiarato lo stato di emergenza in città la terza notte consecutiva di proteste e violenze.
Allora, come sempre vi chiediamo di scegliere una di queste notizie, però dobbiamo decriptare l'ultimo suono. Era una ragazza che parlava farsi, signora Parise Nazari, di cosa si tratta?
Una ragazza di Teheran che insieme alla madre si trova nell'isola di Kish. Immagino che andava in bicicletta in quel momento dicendo che io e mia mamma spesso andiamo in bicicletta, siamo campionesse di ciclismo e abbiamo saputo di quello che è stato detto da leader supremo. Evidentemente non era felice di questa
Ali Khamenei ha detto che le donne non dovrebbero andare in bicicletta in Iran.
C'è stata una domanda da parte di un... perché c'è questo rapporto, abbiamo visto anche nel film una separazione, no? Che le persone molto religiose hanno un canale che può essere internet oppure una semplice telefonata e chiedono alla persona di riferimento, al religioso di riferimento, delle domande, dei chiarimenti. E c'è stata una domanda specifica per quanto riguarda il ciclismo per le donne in pubblico e la risposta è stata che non viene approvato dall'interpretazione della Ali Khamenei.
Ecco, poi avremo naturalmente modo di parlare in modo più approfondito della situazione delle donne, un po' il termometro della società.
Sì, avremo un capitolo molto approfondito a proposito. Signora Ferraro, quale di queste notizie vuole commentare?
Mi interessava quella su Aleppo. Veramente quello che sta succedendo è pazzesco e soprattutto succede in un quasi silenzio. I bombardamenti degli ultimi giorni ad Aleppo sono stati ancora più brutti di quelli precedenti, quindi non si riesce quasi a immaginare che cosa può essere successo. E in tutto questo oramai fa parte della nostra quotidianità, non fa più scandalo, e io invece credo che una situazione come quella in Siria debba fare scandalo.
Certo, signora Ejazi, una notizia, dopo naturalmente sono notizie così sulle quali vogliamo soltanto sentire la vostra opinione, poi non approfondiremo perché il tema di oggi è la Persia, ma succede ovviamente, abbiamo sentito la Siria, ma ci sono altre situazioni drammatiche, per esempio nello Yemen non abbiamo sentito anche lì silenzio, non abbiamo sentito titoli, ma ci sono tante cose. C'è una notizia in particolare che vorrebbe così commentare.
Io tornerei sul tema della ragazza che vuole andare in bici, semplicemente perché ricalca un po' quello che è successo. È un po' un discorso che in Occidente si è molto sensibilizzato, soprattutto dopo il tema del burkini di quest'estate, se vi ricordate. È ricollegato perché c'è sempre questo tema del corpo della donna nello spazio pubblico. su cui religiosi o non religiosi o la società si sente in diritto di doversi esprimere, dover dare delle dritte, burkini sì, burkini no, bicicletta sì, bicicletta no, velo sì. Quindi insomma è un po' un filo rosso che ci ricollega a questi anche mesi, no? Proprio in cui di nuovo si parla del corpo della donna come oggetto su cui insomma si disegnano politiche, si disegnano un po' anche ideologie, quindi questo.
È solo una domanda, Stella Ferraro, però non si è trattato di una fatua, ci spiegava prima questa...
Per quanto lo so io non era una fatua, è stato un parere ad una domanda che è stata fatta a Khamenei. Lui ha risposto che non è il caso che le donne vadano in bicicletta, la fatua ha un valore più vincolante. In ogni caso è interessante come è stata presentata qui in Occidente. Tra l'altro questa storia della bicicletta è periodica, non è la prima volta che viene fuori questo problema della bicicletta o delle donne che corrono nei parchi. Per esempio ad un certo punto a Teheran è stato addirittura creato un parco esclusivamente per le donne dove erano libere, ma in realtà poi in quella che è la quotidianità le donne corrono, le donne vanno in bicicletta. A dire il vero a Teheran ci vuole del coraggio ad andare in bicicletta con l'inquinamento che
non ci vanno neanche gli uomini
nella città, c'è nessuno.
Quella città in salita, no?
Certo. Allora dalla Persia all'Iran, così abbiamo intitolato questa puntata di Moby Dick. Partiamo dall'aspetto più controverso, perché l'Iran nell'immaginario è un paese degli ayatollah intolleranti, un paese oscurantista con le donne sottomesse, abbiamo sentito adesso il problema delle biciclette, diritti umani calpestati, e fra chi non può esprimere senza conseguenze il proprio credo religioso vi è la comunità Bahai, una comunità nata da una costola della religione sciita. Sono universalisti considerati apostati. I Bahai, sappiamo, sono presenti anche nella Svizzera italiana. Ne è membro l'ingegner Feri Mazlum, che ci spiega il motivo di questa persecuzione.
La fede Bahai è perseguitata perché nessuna religione, nessun messaggero di Dio, quando è arrivato, è stato portato su un piatto d'argento. Tutti invariabilmente sono stati perseguitati. Allora, siccome l'Islam considera che Muhammad, Maometto, è l'ultimo messaggero di Dio, allora chi viene dopo è un impostore. E naturalmente questa fa parte unicamente della teologia musulmana. In nessuna parte del Corano esiste una cosa simile che Maometto sia un ultimo messaggero di Dio. Ma nel Corano scrive molto chiaramente, che dice: o genti, verranno altri messaggeri di Dio, accettateli. Viene considerato Maometto come sigillo dei profeti, c'è questa frase. E allora i teologi hanno dedotto da questo che Maometto è l'ultimo, ciò che naturalmente è in contrasto con altri versetti del Corano.
Parole lapidarie le abbiamo sentite, ma sentiamo ancora brevemente cosa ci ha risposto Feri Mazlum alla domanda se con la presidenza di Rouhani, quindi dal 2013, è cambiato qualche cosa per la comunità Bahai.
Da quando c'è lui non c'è stato nessun cambiamento. Anzi, le persecuzioni sono continuate e ovviamente non sono a parole, ci sono documenti emanati dall'International Baha'i Community, è molto chiaro e ben documentato. Purtroppo no, è continuato anche sotto regime con presidenza di Rouhani, Hassan Rouhani. Oltre 300.000 Baha'i vivono e operano in Iran, ovviamente pregano a casa loro, si riuniscono in piccoli gruppi tra di loro, anche se il governo ha detto che devono dare per scritto che non pregano in casa, non si riuniscono, hanno detto questo non ce lo potete togliere. In Iran nessun studente Baha'i può ancora andare all'università, però i Baha'i hanno istituito la loro università magari sotterranea, dove si riuniscono nelle case piccole, i giovani vengono istruiti. E nonostante la feroce persecuzione, però ancora sopravvivono.
Allora, chiaramente è un capitolo sul quale si potrebbero passare delle ore di discussione. Noi vogliamo avere un po' la vostra opinione, così diciamo un po' in generale, no? C'è stata la rivoluzione khomeinista, poi c'è stato un periodo in cui, perlomeno visto dall'Occidente, c'erano delle speranze di apertura con Khatami, poi due mandati Ahmadinejad, 2009 questa mancata rivoluzione verde in cui si sperava di in apertura, poi dopo Ahmadinejad, Rouhani, considerato un moderato, I rapporti di Amnesty International sono impietosi, si parla di 1600 impiccagioni l'anno scorso, dunque credo che sia forse il record mondiale, forse, non lo so, bisognerebbe avere le cifre sulla, della Cina. Parisa Nazari, cosa dire in generale, ecco, della situazione? Poi quando invece si va come turista in Iran, si ha l'impressione che è un paese dove si può stare bene, tranquilli, la gente, insomma, è tutta un'altra percezione.
Esattamente quello che viene percepito anche dagli europei, dagli occidentali, come una società contraddittoria, al limite di paradosso, perché ci sono dei diritti molto elementari che vengono negati, soprattutto ad alcune comunità come comunità Bahai, e poi ci sono moltissime forme di apertura, moltissime forme di espressione, magari alternative e molto creative. Per quanto riguarda la comunità Bahai, io non mi vorrei esprimere perché non sono molto informata. Io mi ricordo solo che avevo degli amici a scuola che non sapevamo nemmeno che erano della fede Bahai. Poi abbiamo scoperto dopo il diploma che non hanno potuto partecipare al concorso per l'esame di ammissione all'università, e da lì abbiamo scoperto che facevano parte della comunità Bahai. Questo succede soprattutto con la comunità Bahai, che è una comunità molto forte, ha moltissime vie di comunicazione anche all'estero, ma ci sono anche altre fedi. Per esempio c'è un gruppo dei mistici che adesso il loro leader si trova in prigione proprio perché stava propagandando una forma di misticismo anche islamico, alternativo magari rispetto a quello che...
Sono quelli visti peggio degli altri, sono proprio gli apostati, quelli che hanno la tradizione
musulmana. Esatto, il reato
sufi,
di apostasia.
Diciamo tutto il misticismo che va un po' contro l'ortodossia. Quello esatto. in tutti i paesi, no? I mistici sono visti male perché mettono in discussione i fondamenti.
Esatto, esatto. Perciò questo è un problema che esiste, come esiste il problema delle impiccagioni, pena di morte, ma ci sono anche molti attivisti veri che lavorano in questo campo in Iran, rischiando anche moltissimo. E devo dire che sono del parere che qualche cosa sta cambiando, sono del parere che non è vero che non c'è differenza tra un governo ultraconservatore o un governo riformista, come alcuni lo sostengono, alcuni, soprattutto chi è per un cambiamento di regime, sostiene che comunque non esiste la possibilità di riforma in questa forma di governo con un leader supremo che è al di sopra di tutte le leggi e tutte le possibilità. Ma io credo che qualche cosa sta cambiando, moltissime cose sono cambiate, migliorate durante gli 8 anni del governo Khatami, moltissime sono peggiorate durante gli 8 anni di governo di Ahmadinejad. E io, almeno nel campo culturale, perché io non mi occupo di diritti umani, ma nel campo culturale io vedo dei cambiamenti in questi 2 anni che sono passati dalle elezioni di Rouhani, ma anche nel campo dei diritti umani, per quel poco che riesco a informarmi, anche per quanto riguarda come vengono visti i Bahai, vedo che qualche cosa sta succedendo nell'elite soprattutto.
Signora Ferraro, ma come leggere questa società civile così in fermento che è opposta al regime che la rappresenta? Forse questo è proprio il paradosso, difficile da capire in Occidente.
Ma forse non è proprio opposta. Invece la mia sensazione è che quella iraniana sia una società in transizione, una società in movimento. Io ho scritto un saggio su questo, una società in movimento, una società che sta cambiando proprio grazie alla rivoluzione. Questo per noi è un po' difficile da leggere in questo modo, ma la rivoluzione ha introdotto degli elementi che hanno contribuito a cambiare profondamente la società iraniana dal di dentro, e 37 anni dopo i risultati ci sono, si vedono, e come stavo dicendo adesso Parisa, molte cose che noi diamo per scontate non sono più così. C'è un fermento notevole nella società su questa questione, per esempio, dei diritti umani. La rivoluzione innanzitutto ha introdotto questo elemento, che è la posizione della donna, che è cambiata in Iran. Mentre prima solo le donne degli strati sociali più alti avevano accesso ad un'istruzione, alla possibilità di uscire, di muoversi, di viaggiare, mentre tutte le altre venivano tenute da una società più tradizionale, religiosa, rurale, venivano tenute in un qualche modo chiuse in casa. Dopo la rivoluzione è successo un cambiamento di base. tutte le donne hanno avuto la possibilità di andare fuori, perché c'era la garanzia stessa della Repubblica Islamica. Quindi anche le famiglie più tradizionaliste, anche le famiglie più religiose, non hanno avuto più ostacoli a mandare le loro figlie a scuola, a mandare le loro mogli a lavorare, a mandare le donne nella società. Questo ha cambiato profondamente. Quando le donne si emancipa l'intera società. Poi sono le mamme che educano i figli. Quindi le donne iraniane oggi sono quelle più all'avanguardia.
Sì. Sembra c'è qualcosa di quasi, utilizzo il termine un po' eccessivo, di quasi schizofrenico, no? Da una parte le donne hanno meno diritti, per esempio nel diritto ereditario, non possono diventare giudici a certi livelli, non tutte le facoltà sono, però sono, diciamo, sì, sono ci sono più donne di uomini, per esempio nell'università, credo, sì, addirittura il 63%. Dunque le donne sono, quando si parla per esempio a Teheran, si incontrano delle donne, ci si rende conto che sono in genere molto colte, sono molto anche progressiste, però al tempo stesso vivono in una società che le discrimina, Sara Jazzy. C'è un po' questa contraddizione, e diciamo, per il profano che arriva lì è un po' disorientato, perché parla con delle persone che sono molto, molto colte in generale, molto preparate, e al tempo stesso hanno molto meno diritti dei loro mariti, compagni, padri, figli.
Sì, e questo bisogna però leggerlo in un'ottica un pochino più storica, di una storia recente, che è quella della rivoluzione, come diceva Felicetta, nel senso che la donna iraniana non è sottomessa, ti sottometto perché questo è il nostro regime, ma è piuttosto che c'è stata un'utopia politica negli anni 60-70 che invece ha detto: bene, il modello del femminismo non è quello occidentale con la minigonna e non è quello che stanno facendo i paesi occidentali, ma è un nuovo modello, è quello della donna islamica. Che ha un, diciamo, un comportamento moralmente islamico, ma è progressista, parla molte lingue, è una sorta di mediatrice culturale. Su di lei si regge l'utopia islamista degli anni 60-70, che poi ha portato avanti lo stesso Khomeini, no? Quindi in realtà non è proprio così, no? È un paese dove le donne hanno queste leggi, ma queste leggi qua sono comunque scaturite da una filosofia politica, da un'utopia, ma esattamente come è stato il marxismo. Quindi è ovvio che anche quando andiamo a leggere il comunismo della Russia vediamo, no, dei falli nel sistema, sicuramente sì, però allo stesso tempo dietro c'era una filosofia politica. Stessa cosa è successo in Iran, per cui questa parte qua è davvero importante. Il modello degli anni 60-70 politico islamico non era quello della donna sottomessa, il velo sì, ma per uscire fuori, come diceva esattamente
ci
lei.
ci ritorneremo
poi nella seconda parte. La prima è letteralmente volata. Adesso siamo al primo brano che ci propone una delle nostre ospiti. Signora Felicetta Ferraro ci ha portato un brano cantato da due sorelle, ce lo vuole presentare?
Sì, allora le due sorelle sono Mahsa e Marjan Vahdat. Sono due voci particolari in Iran, perché interpretano la tradizione classica con degli stili nuovi, riadattati. Il brano è Biman Maro, Non andare senza di me, tratto da una poesia di Rumi. E sono particolarmente legata a questo brano perché il primo concerto che Mahsa ha fatto in Iran, Mahsa e Marjan, è stato fatto nella residenza dell'ambasciata d'Italia. Nel 2007 abbiamo organizzato un concerto di beneficenza per i bambini afghani ed è diventato poi un disco famosissimo in tutto il mondo.
Ey zamin bi man maro.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati dalla Persia all'Iran, oggi una puntata in diretta per riflettere su questo grande paese, 2500 anni di storia, una grande civiltà, un paese che racchiude in sé un'eccezionale ricchezza culturale, un paese molto ricco anche di petrolio, politicamente determinante nell'intero scacchiere medio orientale, con forti contraddizioni interne, un paese in cui viene applicata regolarmente e pesantemente la pena di morte.
Allora, ricordo i nostri ospiti, la scrittrice e giornalista Sara Jazzy, Parisa Nazari e la storica Felicetta Ferraro. Torniamo ancora brevemente sul discorso relativo alla violazione dei diritti umani, ma come vi avevamo detto all'inizio parleremo anche di tanti altri argomenti, non solo delle ombre ma anche delle luci di questa grande civiltà. Allora diamo la parola di nuovo a Nasser Peyman, membro del centro Penn iraniano in esilio, presidente dell'associazione letteraria Hafez e Petrarca, esule in Svizzera. Sentiamo oggi la sua esperienza, la sua lettura personale.
Sì, io sono uscito dal paese appena qualche anno dopo della rivoluzione islamica, quindi con mia moglie siamo usciti insieme, eravamo testimoni, abbiamo visto molte cose che sono successe. Penso che è stato un istinto di sopravvivenza che ci ha portato fuori dall'Iran. Abbiamo visto tantissimi crimini dopo la rivoluzione islamica. E non si deve credere che con questo regime nell'attuale Iran tutto cambierebbe se al posto di un presidente ne arrivasse un altro. C'è dietro i personaggi politici tutta una costruzione basata su una gerarchia, una piramide del potere, come la figura di guida suprema, consiglio dei guardiani, assemblee dei esperti o la forza militarizzata dei guardiani della rivoluzione islamica, che si ispira a un fanatismo religioso che è veramente estraneo ai valori della democrazia come noi lo concepiamo in Occidente. La presidenza di Hassan Rouhani, che in Occidente è ritenuto lui come un moderato, continua in Iran la dura repressione della libertà di opinione e di espressione. Rouhani è un esponente da lunga data del regime, lo abbiamo visto proprio coprire incarico del segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale nel periodo più buio del regime, cioè dopo la strage dei prigionieri politici del 1988, quando furono impiccati più di 20.000 persone nelle carceri iraniane di vari gruppi dell'opposizione del regime islamico.
Un integralismo che non si concilia con la modernità dei tempi, dice il nostro interlocutore. Signora Nazari, vogliamo commentare quanto abbiamo sentito? Qual è la sua visione dell'Iran contemporaneo?
Infatti quello a cui accennavo prima, c'è una parte della diaspora iraniana che ha lasciato il paese dopo o durante la rivoluzione del 79, che giustamente, anche giustificabile questa opinione che hanno di come vedono quello che è l'apparato del regime iraniano. La verità è invece che in questi quasi 40 anni ci sono stati moltissimi cambiamenti che magari chi non ha vissuto il paese o l'ha vissuto attraverso le notizie che arrivano da certi canali oppure semplicemente basterebbero anche media occidentali, semplicemente o nega perché non lo vuole capire oppure non lo conosce. Il fatto è che è vero, tutte le notizie che il signore che ha appena citato sono tutte notizie vere, ma non è vero che non si sta facendo niente e non è vero che la popolazione accetta in maniera passiva tutto questo. Non parlo soltanto di un'elite culturale o di attivisti dei diritti umani che fanno moltissimo, ma anche della società civile che si sta formando. Dobbiamo ricordarci che in Iran l'istruzione ha un valore altissimo. Chiunque a qualsiasi livello culturale e economico ha come obiettivo mandare il proprio figlio all'università, perciò è una società altamente istruita. Non parlo soltanto di grandi città ma anche dei centri più piccoli e meno urbanizzati, e perciò si sta avendo sempre più consapevolezza di quelli che sono i diritti e quelli che si deve chiedere al governo, e questo si vede sicuramente quando poi ci sono le elezioni e gli iraniani vanno a votare in massa, perché è sempre una voglia di cambiamento questo. In più ci sono anche dei pensatori islamici, nuovi pensatori illuministi, che cominciano a pronunciarsi su alcune leggi che sono restrittive sia per quanto riguarda i diritti umani, ma anche i diritti delle donne e i diritti delle minoranze. Perciò mi dispiace vedere a volte che alcuni nostri connazionali ignorano tutto questo.
Non vedono questa dinamica, diciamo, non sì. È. C'è una dinamica che non ha niente a che vedere con quello che uno potrebbe immaginarsi, diciamo, l'Arabia Saudita, per esempio, no? Esatto. Sono due realtà completamente diverse, Sara e Jazzy. Cioè, in Iran qualcosa sta succedendo, malgrado tutto, malgrado la repressione. C'è una società civile, c'è una produzione culturale anche sorprendente.
Assolutamente sì, questo è, direi che siamo nell'era della normalizzazione della rivoluzione dopo i primi decenni che sono descritti da questo signore Nasser Peyman di conflitto, di purghi, direi proprio anche il capro espiatorio di René Girard ci può aiutare a capire meglio cosa è successo subito dopo la rivoluzione, no? Proprio anche delitti politici. Adesso si è normalizzato, cioè la rivoluzione è diventata post-islamica in un qualche modo, non siamo più in quell'era lì, ma poi soprattutto perché intanto è un paese giovane, come ripetiamo sempre, no? Fatto per la maggior parte da ragazzi che hanno sotto i 35 anni, per cui è molto dinamica, lo diceva Felicetta anche prima, e dunque il cambiamento, e sembra sempre di essere in fermento. Mi ricordo nel 2013 le elezioni di Rouhani, dopo il 2009 che c'era stato il
2009 momento. Ricordiamo per i nostri ascoltatori, sì. È stata repressa o così un movimento democratico eccetera, molto contestato il risultato delle elezioni che ha riportato alla presidenza.
Sì, io il 2009 sì, lo leggo proprio come l'entrata nella scena pubblica della gioventù iraniana di nuovo dopo un tot di anni, si sono proprio presentati in modo quasi feroce, non soltanto nelle piazze ma soprattutto nelle piazze virtuali e soprattutto in Occidente, lì che l'Occidente si è reso conto, ma c'è l'Iran ed è un paese, non è arabo per esempio, no? Sono verdi.
Lo ripeteremo spesso, esatto. In questa, perché
è lì che c'è stata una...
Perché come abbiamo detto all'inizio, c'è poi qualche iraniano che si offende.
Assolutamente.
Magari
sì.
C'è poi qualche arabo che si offende, non lo so.
Ma signora Ferraro, tutto questo fermento che c'è, che ci state spiegando molto bene, ma perché non è possibile arginare la pena di morte? Perché 1600 persone all'anno sono veramente tante.
Perché in Iran la pena di morte c'è sempre stata, fa parte veramente della cultura del paese, io le assicuro.
Quindi accettato dalla società civile?
Ma certo, avendo vissuto 8 anni in Iran, le posso dire che le proteste contro la pena di morte sono veramente poche, vengono da una certa parte della popolazione, la maggioranza della popolazione non è affatto contraria. E soprattutto ci tengo a precisare che questa cifra che viene continuamente detta, sulle cifre che si parla, che vengono citate sull'Iran, bisogna stare sempre, certo, sono tantissime. Riguarda soprattutto il problema del traffico di droga. L'Iran è un paese al centro del traffico di droga, si trova a ridosso dell'Afghanistan, è un paese che si impegna tantissimo nella lotta alla droga, tra l'altro è diventato un grave problema sociale. E c'è tolleranza zero nei confronti dei trafficanti di droga. Quindi gran parte delle esecuzioni riguarda questo e le persone sono d'accordo. Così come l'altra applicazione della pena di morte per i delitti a sfondo sessuale.
Ecco, io direi adesso, Raffaella, poi sì. Ritorneremo ancora su questi argomenti. Facciamo un tuffo nella storia. No, tra l'altro, se si parlava di un tema, quello della droga, è uno dei paesi che ha il più alto tasso di tossicodipendenti, abbiamo consacrato proprio una puntata di Laser a questo argomento. Facciamo un tuffo nella storia.
Sì, un tuffo nella storia, perché la storia persiana è ricca di personaggi importanti. Noi a scuola studiamo Ciro il Grande, Avicenna, e proprio da Avicenna partiamo con questo identikit che ci ha tracciato la medievista Maria Teresa Fumagalli.
La vita di Avicenna, che è una delle più grandi menti dell'Islam, è ben lontana dall'immagine comune che abbiamo di vita filosofica. Avicenna viaggiava instancabilmente, si dedicava con entusiasmo al piacere della tavola e dell'amore. E di giorno era sempre impegnato nella sua attività di medico alla corte e poi anche di visir, sempre del sultano. Per studiare gli restavano solo le ore della notte. Un buon bicchiere di vino, scriveva, lo teneva sveglio. Strano, è così. Apparteneva a una famiglia di ismailiti, che non erano ben visti nell'ambiente in cui dominavano allora i sunniti. Anche se, scrive, la mia anima non accettò mai la dottrina di mio padre. Ma tutto questo forse sollevò dei sospetti, tanto che gli fu costretto a viaggiare a una vita errabonda da Bukhara fino a Istanbul. Ma questa è solo la metà della sua storia. Quando nasce Avicenna nel 980, la Persia è da tempo sotto il dominio arabo, ma la cultura religiosa e letteraria antica persiana non è né spenta né dimenticata. E un'opera di Avicenna, da un titolo già molto significativo, La filosofia orientale, svela, secondo alcuni storici, il suo vero atteggiamento. Avicenna considera la tradizione degli iniziati persiani il cuore dell'autentica filosofia, aperta a chi cerca la verità. Mentre il pensiero greco occidentale, che li ammirava, traduceva, discuteva, gli appare un preambolo, una specie di premessa più superficiale, più esterna alla filosofia. Altri studiosi ritengono che con il termine filosofia orientale Avicenna faccia riferimento alla sua inclinazione per il pensiero intuitivo, opposto a quello razionale, ossia greco, dell'Occidente. Il primo è anche esperienza mistica e guarda al patrimonio più antico dell'Oriente, dove, seguendo il corso del sole, nasce la scienza e risuonano gli echi delle parole di Zarathustra. Insomma, Avicenna è davvero un uomo ponte fra due mondi, fra due culture. Io credo che dobbiamo occuparci di queste cose oggi.
La medievalista e storica del pensiero medievale Maria Teresa Fumagalli, con questo interessante contributo molto originale, no? In cui si parla del, si dà questa idea del ponte fra due culture. Poi ci vedremo se l'Iran è ancora ponte fra due culture, può rivendicare questo statuto. Però la signora Ferraro prima scalpitava dicendo lei mi ha interrotto e dunque no, voleva finire, la lasciamo
no,
finire.
Perché, no, perché è, è importante questa è storia della pena di morte e dei diritti umani, perché c'è un cambiamento notevole nella società iraniana oggi, che riguarda soprattutto ovviamente i più giovani. Stiamo dicendo una gioventù colta, una gioventù che ha studiato, che cambia quindi prospettiva sulle cose. Per cui se la pena di morte è abbastanza accettata a livello sì, di massa, c'è oggi tutta una parte della società che sta incominciando a contestarla, e la contesta con i mezzi che ha a disposizione, per esempio il cinema e gli artisti, contrariamente a quanto si pensa, perché poi purtroppo i film iraniani arrivano solo alcuni film qui in Occidente, e invece c'è un discorso vivacissimo. Ha iniziato un po' di anni fa un regista che adesso è diventato famosissimo, Asghar Farhadi, con un film centrato su questo problema della vendetta legittima che si può richiedere quando c'è stato un assassinio. E oggi c'è un film che credo sia a Roma proprio in questi giorni, L'Anturì, che parla di questa gettare acido in volto alle donne, e di come alla fine questa vittima rinuncia alla vendetta che la legge le riconosce e perdona proprio per protestare contro la pena di morte.
Torneremo sul cinema.
Sì, sul cinema assolutamente, ma anche la signora Nazari voleva aggiungere qualcosa proprio su questo tema così delicato.
Esatto, perché è un tema molto delicato e molto discusso, soprattutto negli ultimi mesi. Ci terrei a essere precisa su questo, perché non vorrei offendere la memoria di molti giovani che poi sono stati impiccati e uccisi, soprattutto nei primi anni dopo la rivoluzione del 79, per reati semplicemente di opinione. Ci sono campagne molto sentite nella popolazione sulla pena di morte, e ci sono dei genitori, delle madri soprattutto, di questi ragazzi che sono stati impiccati durante quegli anni, subito dopo la venuta della guerra Iran-Iraq, che stanno cercando ancora una giustizia e una verità per quello che è successo, perché ci sono stati delle esecuzioni di massa senza alcuna forma di condanna. Perciò su quello la popolazione, devo dire che è sensibile e ancora chiede chiarimenti, e devo dire che ultimamente questa richiesta è arrivata anche a livelli più alti. Addirittura il capo della Commissione dei diritti umani, che è uno dei poteri forti dell'establishment iraniano, ha cominciato a mettere in dubbio questa forma di impiccagione per chi commette il reato di contrabbando di stupefacenti, e ci sono sempre di più religiosi che si espongono perché questa pratica venga ridimensionata, almeno se non completamente abolita.
Certo, tra l'altro appunto è importante ribadire che per esempio sul capitolo della droga, come diceva anche la signora Ferraro, è un paese che ha anche degli atteggiamenti abbastanza progressisti, cioè ci sono dei centri di recupero eccetera molto, molto aperti, con delle terapie, viene distribuito il metadone per esempio, dunque effettivamente è una realtà molto complessa da capire, cioè dietro la pena di morte, però c'è tutta una realtà da scoprire che cerchiamo di indagare minimamente. Però il nostro tuffo era nel passato, siamo ritornati addirittura a Vicenna ancora prima, perché c'è tutto un passato preislamico straordinario. All'indomani della rivoluzione comeinista, un ayatollah Khalkhali voleva radere al suolo Persepoli, per fare un po' quello che l'ISIS ha cercato di fare con Palmira. Per fortuna non è successo, e anzi Sara Jazi, gli iraniani sono molto fieri di questo passato, di Ciro il Grande, di Dario, di Persepoli, di questo passato preislamico straordinario, l'impero degli Achemenidi, di cui sono fieri. Si può visitare ancora oggi?
Assolutamente sì, ho portato dei turisti italiani da poco proprio a Persepolis, in generale a fare il tour. Sì, ma la storia in Iran è sempre molto viva, così come avete iniziato voi oggi con Hafez, no? E questa poeta che, nonostante abbia 600 anni, datemi un aiuto con la matematica,
un po' di più.
1315 abbiamo detto, nonostante questo è ancora vivo e consultato. Sì, addirittura alla tomba di Hafez, se avete avuto modo di vederla, c'è chi lo recita e si può sapere qualcosa del proprio futuro, della propria vita, aprendo il diwan di Hafez e quindi facendosi dare una risposta che appunto allora arriva dal passato. Quindi questo rapporto con la storia è un rapporto davvero molto vivo. Sarebbe bello se per esempio anche nelle nazioni europee fosse ancora così, no? Perché anche le città europee, come in Italia, io penso essere per esempio a Firenze, avere un rapporto così con Dante Alighieri sarebbe davvero strepitoso, no? Invece forse c'è una distanza del mondo occidentale proprio dalla storia. Siamo molto immersi nel presente. L'Iran è immerso nel presente, allo stesso tempo questo presente è anche fonte di orgoglio grazie al proprio passato, questo sì.
E signora Ferraro, deriva da questo passato così grande, da questa civiltà millenaria, la forte identità nazionale che hanno gli iraniani, sì, che in fondo è rimasta costante nell'arco dei secoli.
No, ma infatti è interessante questa divisione che spesso si fa anche voi oggi nel titolo Persia-Iran. In realtà c'è una grande continuità. Persia e Iran sono soltanto due definizioni, poi c'è da dire che in Iran l'Iran è sempre stato chiamato Iran, Persia l'abbiamo chiamato noi in Occidente, sono stati gli storici greci di Alessandro che hanno portato questa definizione dal Fars, la regione che avevano conosciuto più da vicino. In Iran l'Iran è sempre stato Iran. Per noi Persia significa appunto cultura, cupole, tappeti, letteratura, fez. Iran significa molto spesso Ayatollah, rivoluzione, petrolio.
In realtà
Iran
bene. Cosa significa?
Iran è la terra degli ari.
Degli ariani.
Sì, sì, è sempre stata sempre Iran Zamin, era la definizione classica del paese in persiano. Quindi in Iran non c'è questa discontinuità. Il paese è uno, la cultura è una, c'è stata un'evoluzione di questa cultura, sono arrivati contributi diversi che hanno reso questa cultura sempre più grande, sempre più complessa, e anche lo sforzo che si sta facendo oggi, quella che è la cultura contemporanea dell'Iran, è interessante proprio il legame di continuità che ha con il passato.
Ma perché noi diciamo la cultura persiana, ma perché, la politica iraniana?
Perché è diventata ormai una definizione. Persiana sta a indicare tutto quello che è classico, iraniano indica quello che è più contemporaneo. Si dice tappeto persiano, ma si dice
c'è tappeto iraniano.
Sì, che tra l'altro questa area culturale classica andava ben oltre i confini.
Certo.
Quando pensiamo, qualcuno prima, non mi ricordo più di voi, aveva citato Rumi, no? Questo, ecco,
Rumi era di Balkh,
attualmente
certo,
in Afghanistan, ma perché, è considerata... era considerata Persia, era area di riferimento della cultura
l'impero persiano, ovviamente, l'impero persiano ovviamente era molto più vasto.
Certo.
Allora, dopo Avicenna, Ciro il Grande, sentiamo, ci ricorda la sua figura, Alessandro Stroppa, che è docente di storia greca alla Facoltà di Teologia di Lugano.
Fondatore del primo grande impero persiano, si dice che Ciro II appartenesse alla nobile dinastia degli Achemenidi, sovrani di un piccolo regno in Susiana. Il suo nome, Kurush, nelle iscrizioni cuneiformi, in greco era Kyros, che nella tradizione antica veniva spiegato con il termine sole. Figlio di Cambise, Ciro succedette al padre nel 558 a.C. col titolo di Shar-Parsu, re di Persia, e ben presto iniziò la sua opera di conquista riunendo sotto il suo scettro tutte le 10 stirpe dalla cui fusione si riteneva uscito il popolo persiano. L'estensione del suo regno raggiunse proporzioni vastissime, dall'attuale Turchia fino all'India del nord occidentale. Dopo aver annientato nel 546 la potenza dei Lidi di re Creso, incorporò la Licia e la Caria, non senza scorno del mondo greco, che vedeva estendersi pericolosamente l'ombra del conquistatore ai margini dell'Egeo orientale. Rivoltosi poi ad Oriente, entro il 540 annesse i distretti fino alla Partia, alla Drangiana, alla Battriana e a Gandhara, mentre gli anni successivi furono dedicati alla conquista del regno di Babilonia. Proverbialmente efferato e inflessibile, di Ciro il Grande si ricordano anche esempi di mitezza, la presunta clemenza riservata a Creso o il gesto magnanimo di porre fine alla cattività babilonese del popolo di Israele. Ma non solo. Menzionato nel capitolo VI del Principe di Niccolò Machiavelli come tra gli più eccellenti che per propria virtù seppero dare fondamento ad un principato degno di questo nome, fu indubbiamente in grado di coniugare le istanze tipiche dell'abile stratega in guerra e l'intuito del genio politico, insuperabile nel cogliere l'opportunitas offerta dalle circostanze storiche. Dopo la sua morte, avvenuta nel 528 a.C., lasciò l'eredità di una Persia trasformata nel più forte impero dell'epoca, minaccia viva rivolta all'occidente ellenico. Si profilava così quello che dallo storico greco Erodoto fu presentato come il primo scontro di civiltà del mondo antico, la libertà e l'eleuteria del mondo greco contro la schiavitù, la duleia dell'assolutismo teocratico persiano.
Ecco, schiavitù, però bisogna ricordare che poi gli Achemenidi liberarono gli ebrei da Babilonia. Naturalmente non possiamo parlare in esteso della storia classica persiana, però quando si pensa a queste grandi figure c'è qualcosa che è ancora molto vivo in Iran, è la religione zoroastriana, no? È viva, cioè nel senso che ormai è una fede che riunisce poche persone, però che ha una forte impronta. Lei cosa ci può dire? Per esempio, lei citava prima Yazd, no? Come città. Ah no, era lei, era la signora Yazid. Ecco,
in realtà
è una religione che viene tollerata. Stranamente.
Sì, perché le religioni monoteiste, tra cui ebraismo, zoroastrismo e cristianesimo, hanno anche membri nel Parlamento, i loro rappresentanti nel Parlamento, e c'è la libertà di culto per queste le cinque religioni monoteiste. Quello che stavo pensando mentre ascoltavo era il fatto che paradossalmente prima della rivoluzione che veniva... molto propagandata questa gloria della Persia antica, ci sono stati festeggiamenti
con lo Shah,
2500 anni dell'impero persiano. Paradossalmente era molto meno sentito, a mio avviso, questo orgoglio persiano e questa appartenenza a una Persia così imperiale. Invece negli ultimi anni, anche dopo la rivoluzione, che l'identità islamica dell'Iran viene più sottolineata, più viene data più importanza, paradossalmente io vedo molti più interessi, sempre a partire da un'elite culturale del mondo dell'arte, della letteratura, della poesia, ma anche a livelli della società civile, questo ritorno alle proprie origini, a partire anche, come dicevamo prima, della lingua che viene purificata, ma anche le pratiche zoroastriane. Io ho visto matrimoni celebrati con il rito zoroastriano, mi richiamano matrimoni bianchi a volte perché non
come
sono...
Ci dica qualcosa.
Praticamente si torna alle delle pratiche che erano completamente, cioè appartenevano alla comunità, appartengono tuttora alla comunità zoroastriana, ma c'è questa laicizzazione della società che io trovo una reazione un po' anche forse a volte esagerata a quelle che sono i dogmi che vengono imposti dall'establishment. Però sempre più c'è questo nazionalismo con uno sguardo al passato dell'impero persiano e della religione. Conosco persone che sempre a livello così teorico si sono convertite, praticano questi rituali della religione e addirittura si sposano con i riti persiani antichi, cioè zoroastriani, trovando queste formule molto che parlano per lo zoroastrianismo, una religione molto che parla sempre di bontà, pensare bene, parlare bene
e agire bene,
perciò su questo viene fondato.
Tra l'altro si dice che i re magi fossero zoroastriani.
Beh,
no?
Uno mi immagino.
Ecco, la signora Ferraro, giusto? No,
mago era proprio il termine che indicava il sacerdote zoroastriano, quindi probabilmente...
Io volevo chiederle, ma i giovani, che sono una grande fetta della popolazione iraniana, in che misura sono religiosi?
Ma c'è un fenomeno molto interessante che sta avvenendo in Iran e che fa parte un po' di quelle conseguenze non volute della rivoluzione, nel senso che la religione è sempre stata in Iran una sorta di contraltare al potere dello Stato. La contestazione era rivolgersi al referente religioso contro uno Stato che veniva visto come oppressivo. E i religiosi sono stati tradizionalmente contrari alla modernizzazione, benché in maniera anche questa contraddittoria. La rivoluzione costituzionale in Iran è nata con l'appoggio dei religiosi inizialmente. Dopo la rivoluzione... avendo assunto un ruolo politico, hanno in un qualche modo perso questo ruolo di contraltare dello Stato, perché sono essi stessi il potere politico. E in un qualche modo questo ha contribuito per la prima volta a recidere il legame strettissimo che c'era tra la popolazione e i referenti religiosi. La religione in Iran oggi sta diventando un fatto privato, individuale. E questo è un elemento importantissimo che contribuisce in maniera determinante alla modernizzazione della società.
Ecco, tra l'altro quindi, un elemento che noi ignoriamo qui.
No, infatti questo è uno di quegli elementi da... Se l'Iran non è finito, spero non finirà mai, per fortuna, come tanti altri paesi dell'area, con degli integralisti, dei fondamentalisti che minacciano la società, è dovuto anche a questo, perché c'è una trasformazione interna che sta avvenendo, in cui la politica è politica, è ovvio che c'è molta contestazione perché ci sono dei religiosi che pongono il loro sigillo su questa politica, e la religione sta diventando invece un fatto privato, individuale.
Sono le 11 precise, siamo allo spazio dedicato ad un'interpretazione di musica classica, la rubrica di Pietro Antonini, il musicista non poteva che essere iraniano.
Potrebbe essere il ritratto musicale del suo interprete ciò che abbiamo appena ascoltato, Marcia persiana, una pagina di un autore mitteleuropeo, viennese per la precisione, eseguita da un musicista iraniano, Johann Strauss figlio, il compositore, Ramin Bahrami, il pianista, che ha trascritto, con sottile ironia, una pagina per orchestra che descrive il suo paese d'origine con lo sguardo dell'esotismo, tipicamente tardo ottocentesco, per farne un pezzo da proporre come bis nei suoi concerti. Nato 40 anni fa a Teheran, figlio di un ingegnere molto vicino allo Shah di Persia, con l'arresto del padre, che morirà in carcere accusato di essere un oppositore del nuovo regime, a 11 anni ha dovuto lasciare il paese. Giunto in Italia, ha potuto studiare grazie ad una borsa di studio italiana che gli ha permesso di sviluppare il suo talento musicale. Lo stesso Bahrami, che ama molto parlare della sua storia e del suo rapporto con la musica, racconta di aver scoperto il fascino della musica occidentale a soli 5 anni, quando ha ascoltato un'incisione di Glenn Gould in una toccata di Bach. Quell'emozione, dice il pianista, non mi ha più abbandonato, è come se un virus mi avesse pervaso, stregandomi, facendomi quasi cadere in trance. Ed è proprio con la musica di Johann Sebastian Bach che Ramin Bahrami ha raggiunto la notorietà internazionale. All'Accademia di Imola, dove ha studiato, ha potuto essere seguito da Piero Rattalino, il coltissimo musicologo pianista che lo ha guidato nella sua formazione musicale e culturale. Così, da quel ragazzo rifugiato giovanissimo dall'Iran in Italia, è sbocciato un interprete di notevole valore che fa parlare molto di sé, soprattutto nel repertorio bacchiano. L'incisione che vi faccio ascoltare proviene, come sempre, dallo sterminato archivio musicale della RSI. Abbiamo aperto con Johann Strauss, proposto come primo bis dopo l'esecuzione di un concerto di Mozart con la nostra orchestra nel dicembre del 2012 al Palazzo dei Congressi. L'insistenza degli applausi obbligarono il solista ad un secondo bis. Qui siamo nel contesto musicale che ha dato la notorietà a Ramin Bahrami, con un'aria tratta dalle variazioni Goldberg di Bach. Si sente in questa lettura il risultato di due visioni che potrebbero essere in contraddizione tra loro, una grande libertà e un totale rispetto del testo. Ciò può essere possibile solo con una frequentazione assidua, profonda e panoramica dell'intera opera dell'autore che porta l'interprete a muoversi con assoluta disinvoltura, quasi fosse opera sua. Non tutti nel mondo della critica apprezzano il Bahrami, dotato di una personalità che fa discutere non soltanto per le sue incisioni musicali, ma anche per le provocatorie affermazioni su musicisti e compositori consacrati. Insomma, un personaggio non facile, senza peli sulla lingua, ma con un carattere che si impone e non passa inosservato. Vale la pena, prima di riprendere l'aria dalle variazioni Goldberg, di citare un commento di Piero Rattalino, suo maestro e mentore, a proposito delle sue interpretazioni bacchiane. Ramin Bahrami scompone la musica di Bach e la ricompone in modi che risentono di un modello, Glenn Gould, senza veramente assomigliare al modello. Thank you.
Pietro Antonini ci ha presentato un musicista, un compositore iraniano, Ramin Bahrami. Siamo a Moby Dick, stiamo parlando di Iran. Abbiamo tre ospiti, Felicetta Ferraro, Sara Yaji e Parisa Nazari.
E dopo le note delle variazioni Goldberg, interpretate da Bahrami, diamo spazio a una delle componenti culturali di cui possiamo dire la Persia, cioè l'Iran, si può piccare, di cui può andare orgogliosa. Sentiamo.
La poesia ha avuto sempre un peso specifico nella cultura del Medio Oriente. Addirittura quando arrivò al potere religioso il Maometto, il profeta dell'Islam, ha messo a bando i poeti perché loro avevano un potere magico. Per questo quando Maometto anche è arrivato al potere, la gente pensava che lui è un poeta. Però lui si è preso distante, ha detto che non è poeta e viene da parte del Dio, è un inviato del Dio. Comunque in Iran la poesia è molto importante perché i poeti possono fare delle rivoluzioni. La gente crede nelle poesie e crede nelle poeti perché di solito poeti sono persone che difficilmente possono essere corrotti. Di solito hanno un vigore, pensano soltanto per la popolazione. La credenza nel poeta è molto importante. Per questo noi vediamo anche in ogni regime tirannico i poeti e scrittori sono primi a andare o eliminare, essere eliminati o andare in prigione.
Signora Yaji, l'Iran terra di poeti, lei come interpreta questa grande posizione di primo piano della poesia, dei poeti in particolare, Alfieri della Libertà?
Sicuramente ha a che fare con la tradizione, come diceva questa intervista, ha sottolineato il potere della poesia quasi magica, no? Che rimanda proprio all'idea del mago zoroastriano, cioè il potere della pronuncia e della parola che si fa proprio azione e magia. E questa è una cosa che differenzia. Abbiamo parlato anche del mondo ellenico. Beh, questo fa parte un po' della differenza culturale tra greci e persiani fin dall'inizio, perché voi sapete che per i greci la conoscenza arriva da un verbo che è il verbo del vedere, orao, al passato ofzen, al perfetto. Io vedo e quindi so, cioè conosco in quanto ho visto, quindi con la vista, quindi la scultura per esempio. Invece per i persiani questa conoscenza spesso passa attraverso altri sensi, non necessariamente la vista, per cui l'udito, la musicalità della parola e quindi anche proprio un sentire con il cuore, un sentire con i sensi. Quindi questo si fa parte della tradizione, da un lato una tradizione che ha celebrato dei temi un po' controversi, per esempio il vino, pensiamo, no? La tradizione malfamata, c'è questo badnam, no? La celebrazione del vino, della sessualità, dell'amore, certo. Soprattutto dell'amore omoerotico.
Tra l'altro c'è un vitigno che ci fa pensare a una città iraniana, no? Shiraz.
Esatto, Shiraz, esatto, questa idea, la poesia di Omar Khayyam soprattutto, no? E soprattutto anche questo tema del, che è stato molto controverso per chi traduceva all'epoca nel 700-800 la poesia persiana, su questo amore cantato per un uomo, da uomo a uomo, quindi questo tema
sarebbe un po' pericoloso oggi, sarebbe. Parisa Nazari, lei che è persiana, la poesia nella sua vita proprio, diciamo, nella sua famiglia, nella sua storia è importante, cioè i nomi di, abbiamo sentito Hafez, Rumi, oppure ci sono anche dei poeti contemporanei, c'è una poetessa molto conosciuta in Iran, è qualcosa che ha segnato e che segna la sua vita?
Ha accennato un punto importante della mia vita in particolare, perché io sono praticamente, ho cominciato un po' le mie attività culturali recitando le poesie di Furukh Farrokhzad,
ecco,
in italiano.
Mi riferivo,
sì,
cioè,
avevo immaginato,
non è molto conosciuta, ma in Iran è una star. Cioè,
esatto.
Diciamo, era una star.
È un'icona per le donne, ma non solo per le donne. Da piccola mia mamma cantava, recitava a memoria le sue poesie. Mi ricordo, durante la guerra spesso c'erano dei bombardamenti, anche a Teheran ci sono stati, e perciò si stava al buio, si andava via la luce e noi stavamo lì e mia mamma recitava le poesie di Furukh, qualcun altro recitava poesie di Hafez o Rumi, però mia mamma mi ha trasmesso questo amore per Furukh. Noi abitiamo anche vicino al cimitero dove lei è sepolta e io spesso ci vado, ogni volta che vado in Iran ci vado e là trovo moltissimi giovani lì che recitano a memoria le poesie di Furukh in silenzio quasi religioso. non c'è solo Furuk, ma per me Furuk è una figura molto importante, ma c'è questo, secondo me, quello che un po' caratterizza poi la società iraniana, questa coesistenza della poesia classica, il pensiero classico, come spiegava bene Sara, il rapporto con la poesia classica, con il rapporto con il cuore, e poi la poesia nuova, quella che viene chiamata la nuova poesia, la nuova corrente della poesia che è stata introdotta da Nimoy Ušić. Praticamente gli iraniani hanno un rapporto veramente viscerale con la poesia, sia quella classica che quella nuova, e questo secondo me porta influenza al carattere di un popolo. Ecco perché io dico, tutto quello che è violenza, tutto quello che è pena di morte, esecuzioni capitali in piazza, sono cose che non appartengono a un popolo così poetico, e sono le conseguenze di certe politiche e certi tipi di decisioni prese a livello alto. Infatti c'è stato, i primi anni dopo la rivoluzione voluta dal popolo, una rivoluzione necessaria, ma c'è stato un gap molto profondo tra quella che era la popolazione iraniana e il sentimento e il modo di vedere la visione del mondo e quella che era il governo. E questo gap, a mio avviso, piano piano si sta un pochino colmando. Io lo spero, almeno che ci sia sempre più avvicinamento.
La poesia come forma di resistenza, in fondo.
Esatto.
Riprendiamo un capitolo a cui abbiamo accennato all'inizio del nostro Moby Dick, il capitolo relativo al ruolo della donna, della sua posizione nella società iraniana. Abbiamo già detto le cose principali, però adesso vogliamo ascoltare un breve estratto di un reportage che ha realizzato il collega Roberto Antolini, intitolato Casa Sina, e l'integrale lo trovate sul nostro sito. È un reportage dedicato alle donne, a un artista. La voce che sentirete è quella di Farah Osuli.
این هم باز از همین سربازای مقدسی مثل اون تیپیکو سولداتو تراویرگولته سانتی ساکری کسی که دانو سانتی که پرو سونو کنتراری ا اونی تیپو دی جویا دی دیورتیمنتو دی divagazione.
Goyost,
il famoso quadro di Goya, no? La fucilazione.
La fucilazione.
همه زنن، اونایی که دارن بهشون شلیک میکنن همه زنن تو کار اصلی.
Qui invece sono delle donne fucilate dagli uomini, dei soldati uomini che hanno anche un alone di santità che però invece sparano contro le donne.
Allora, le note in sottofondo sono quelle del rubab, uno strumento afghano suonato da Khaled Arman, che sarà a Lugano il 7 ottobre allo studio 2 della RSI con il poeta siriano Adonis. Dunque è una serata da non mancare. Prima della musica di Khaled Arman abbiamo sentito Farao Souli, quest'artista che ci faceva vedere delle miniature, tra l'altro veramente splendide, ma in cui c'era un linguaggio di denuncia molto chiaro: le donne che venivano uccise dagli uomini soldati. Dunque, attraverso l'arte passano quelle forme in fondo di contestazione che non potrebbero, diciamo, essere accettate politicamente. Signora Ferraro.
Sì, sì, è proprio così. E quello che è interessante in Iran oggi è che sono soprattutto le donne artiste che portano avanti questo discorso. Lei è stato lì, avrà avuto modo di vedere che le donne sono attivissime nel campo dell'arte in tutti i settori, non solo la pittura, dove sono veramente tante. E l'arte diventa effettivamente un veicolo per parlare di altre cose, perché magari è difficile esprimere diversamente, attraverso il linguaggio dell'arte si riesce.
Signora Nazari, a livello universitario le donne sono molto presenti, addirittura sono più degli uomini, ma è vero che esistono le quote azzurre?
Esatto. Le quote azzurre sono state introdotte soprattutto negli ultimi anni, sempre durante il periodo del governo di Ahmadinejad, teoricamente per privilegiare gli uomini per certe materie, certe facoltà che sono molto maschili, tipo ingegneria mineraria o cose del genere, ma in realtà sono moltissimi i corsi a cui viene ridimensionato l'ingresso delle donne, anche quelli in cui le donne sono tradizionalmente più portate, tipo le lingue in alcune università. E questo fa vedere, insieme a tanti altri segnali, anche per esempio questo fatto del ciclismo, quanto poi si percepisce non solo da parte della società ma anche da parte del governo quanto le donne poi possono essere portatrici di cambiamento, io parlerei di evoluzione, di un cambiamento radicale all'interno della società. Come ha detto anche Felicetta, ci sono moltissime artiste, registi cineaste, ma anche attivisti dei diritti umani che lavorano propriamente nel campo dei diritti delle donne, ma non escono fuori rispetto a quelle che viene detto linee rosse, quelle che poi sono i dettami religiosi che comunque fanno parte delle leggi del paese. C'è stata una campagna, si chiama campagna di 1 milione di firme contro le leggi discriminatorie contro le donne.
Ecco, che si riferiscono a leggi per esempio sull'eredità, no?
Esatto,
ecco.
Ci sono leggi...
Perché una donna vale metà di un uomo nell'eredità, credo.
Ancora meno,
no?
Di metà. Ancora meno. Cioè, ci sono proprio delle... una donna, una figlia, per esempio, erediterebbe molto meno rispetto a un figlio. E questo per esempio è interessante perché moltissime famiglie, compresa la mia, hanno cominciato, non accettando questa discriminazione, hanno cominciato a fare una sorta di distribuzione dell'eredità prima, mentre i genitori sono ancora in vita, distribuendo in maniera equa i loro averi, perché non volevano che un giorno, quando non ci saranno, venisse applicata la legge in cui la donna, la figlia erediterebbe molto meno rispetto al figlio maschio. Anche per quanto riguarda la testimonianza in tribunale, la testimonianza di una donna vale la metà. Poi, per non parlare del diritto a chiedere divorzio oppure la custodia dei figli dopo il divorzio o dopo che il marito semplicemente muore. Allora c'è stata questa campagna porta a porta che si andava praticamente a informare le donne su quelle che erano le discriminazioni, chiedendo di firmare per un cambio di legge. Purtroppo poi la campagna non è andata a buon fine, non sono riusciti né a raggiungere 1 milione di firme né a
perché
cambiare.
Secondo lei c'è paura? O?
Purtroppo le contestazioni post-elettorali del 2009 hanno fatto la loro parte, nel senso che la campagna è stata proprio completamente cioè molti di quelle attiviste adesso neanche si trovano in Iran perché sono andate via, ma comunque qualche cambiamento c'è stato, nonostante quel cambiamento grosso, con quel cambiamento importante che loro speravano di ottenere non è stato, non sono riusciti a portare a buon fine, ma comunque su proprio quelle leggi che loro andavano in giro a raccogliere film, qualche cambiamento c'è stato.
Signora Sara Yajima, per esempio a livello parlamentare le donne hanno un'influenza?
Sì, assolutamente sì, sono rappresentate in Parlamento, queste ultime elezioni hanno anzi portato un numero significativo di donne in Parlamento. In realtà c'è tutta una, diciamo, corrente che si chiama di riformismo islamico, che rilegge, diciamo, la rivoluzione oggi con una chiave femminista. E cioè sta, diciamo, teorizzando, detto in soldoni, invece del governo del giurista, il governo dei giuristi, con diversi giuristi tra cui anche chissà delle donne, che potrebbero rivedere tutto proprio il sistema rivoluzionario, chissà, questo è tutto da vedere. È anche vero che in questa grande matassa complessa che è l'Iran ci sono anche delle leggi davvero strane. Pensate per esempio al prezzo al mer, il prezzo che si paga quando si contrae un matrimonio, cioè la donna stabilisce una somma che l'uomo deve darle in qualsiasi momento lei lo voglia richiedere, che di solito è in monete d'oro. Ebbene, questo si fa praticamente davanti a un notaio, una sorta di notaio in versione iraniana, e nel momento in cui la moglie richiede questa cifra, il marito è tenuto a pagargli. Il problema è che tante volte si promettono cifre che non si hanno. E quindi cosa succede? Il ragazzo va in prigione. E quindi è una sorta, diciamo, di tutela, tra virgolette. Quindi è vero che c'è questa parte di, c'è metà dell'eredità e metà, però ci sono poi queste forme paradossali in cui si tutela allora la donna come con queste forme qua. Quindi
visto che parlavo di matrimonio, forse c'è una pratica sulla quale vale la pena spendere perlomeno qualche secondo, ecco, questo matrimonio a tempo determinato, non so se è abbastanza singolare.
Beh,
no?
Sì, è una pratica di cui si parla molto in Occidente,
piace molto di solito. Beh,
diciamo, è una forma mascherata di prostituzione.
Lo è diventata oggi in parte, non è nata così, è nata un po' come nell'Islam, come dire, i bisogni sessuali sono estremamente riconosciuti, senza ipocrisia. Quindi quando si andava in viaggio si era autorizzati a fare questi matrimoni temporanei per rimanere in un quadro di rispetto e legalità e nello stesso tempo soddisfare le proprie esigenze. Oggi spesso è diventata invece una forma di protezione per persone che praticano la prostituzione.
Sì. Parisa Nazari, sempre sul capitolo delle donne, l'impressione, appunto, lo dicevamo all'inizio, no? È che c'è una componente femminile che è comunque molto progressista, molto colta, eccetera, ma riguarda forse soltanto le città, perché sennò non ci si spiegherebbe perché le donne non riescono a fare veramente quei passi significativi per superare le leggi di cui abbiamo appena parlato.
Sicuramente nelle grandi città le donne hanno più possibilità di emergere. Sicuramente nelle piccole città, nei villaggi, questa possibilità viene a mancare, su questo non c'è dubbio. Però c'è moltissima informazione anche a livelli, adesso io non voglio parlare di cose che non conosco perché io non conosco le realtà dei piccoli villaggi, però so che arrivano antenne satellitari anche nei piccoli villaggi dove loro possono accedere all'informazione, sapere quello che succede nel mondo e chiedere. Tanto è vero che se noi prendiamo in considerazione le candidature per il Parlamento e le ultime elezioni che ci sono state, ci sono state moltissime donne candidate, ma non soltanto nei grandi centri urbani, ma anche nei piccoli centri urbani. Qualcuno ha vinto, qualcuno non ha vinto, qualcuno ha provato a candidarsi, qualcuna, e non c'è riuscita perché c'è sempre il filtro del governo. Però non è così che le donne nei piccoli centri urbani si occupano di case e figli. È finita quell'era.
Abbiamo poco tempo, ma volevo ancora chiedere alla signora Ferraro se esiste un movimento femminista nel senso come lo intendiamo noi.
Sì, sì, esiste. Fino a poco tempo fa aveva anche delle riviste che poi durante il periodo di Ahmadinejad sono state chiuse. Ma quello che io invece trovo interessante è questa trasversalità del movimento di rivendicazione dei diritti delle donne, che vede insieme donne islamiche e donne tra virgolette non religiose, riescono a mettere insieme le loro richieste, fanno fronte comune. Questo secondo me è un passo avanti e soprattutto è una sorta di modello di quello che potrebbe potrebbe essere la società iraniana. In questo il movimento delle donne è sempre stata all'avanguardia. La raccolta di 1 milione di firme è stato un atto politico importantissimo che ha aperto poi la strada ad altre rivendicazioni, come ad esempio quelle degli operai delle fabbriche, ma è iniziato con questo movimento delle donne.
Allora, Sara Ejazi ci ha portato un brano che si chiama Hodafez, è di una cantante, donna dunque, noi sappiamo che in Iran attualmente le donne non possono cantare come soliste, è vietato, no? Non possono. E invece lei l'ha scelto, perché ha scelto questo brano?
Ma
di Farzan Zaman, credo, giusto?
Sì, ogni volta che vado in Iran poi sull'aereo ascolto questa canzone, è una canzone d'addio, una canzone di una persona che... sta per partire in realtà lei per sempre, e tocca il tema dell'emigrazione dei giovani in Occidente. Questa è la grande diaspora, l'ha citato prima Parisa Nazari, è una diaspora che ha veramente dissanguato la nazione iraniana, e quindi quasi tutti hanno un parente negli Stati Uniti o in Europa, quasi tutte le famiglie iraniane sono comunque disperse in giro per
il mondo. Il titolo cosa significa?
Hodafez, addio, arrivederci.
Ecco, addio, arrivederci, per alcuni insomma, è un arrivederci sperando, ne parleremo alla fine, un po' la nostalgia, no? Arrivederci, sperano di tornare poi effettivamente in questo bellissimo paese. دارم برا همیشه میرم سمت غربت میرم که شاید زندگی رو دوباره یاد بگیرم آهای نور گرم خورشید کجاست تو خونه یه امید چی شد آینده های رنگینم 20 و چند سال از عمری که رفت 1000 سالی بود که گذشت من تو اوج جوونیم پیرم خداحافظ شهر آفتابی من دارم
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati da Raffaella Barazzoni, Roberto Antonini. Ci eravamo lasciati sulle note di una cantante, Farzan Zameh, il brano Hodafez. C'era una certa emozione qui negli studi di Milano con le nostre ospiti, no? Sentendo queste parole che noi non abbiamo capito, naturalmente loro hanno capito perché parlano farsi, parole nelle quali trapelava una certa nostalgia per il paese, ne parleremo dopo.
Siamo in diretta da Milano per parlare di Iran ed è una puntata, l'abbiamo già ricordato, che si inserisce nella settimana speciale dedicata alla cultura persiana e iraniana. Vi abbiamo proposto una serie di laser, blu come un'arancia, poi Geronimo e Giardino di Alber, per scoprire questa cultura millenaria che sta alle spalle del paese, che oscilla sempre, lo abbiamo sentito anche nel corso della discussione
e
con le nostre...
E ci sarà ancora qualcosa domani.
E ci sarà ancora qualcosa domani e lunedì, per essere precisi. Dicevo, una cultura che oscilla, un paese che oscilla in una costante ambivalenza tra apertura e chiusura.
Allora, ricordo il nome delle nostre ospiti, la scrittrice e giornalista Sara Ejazi, la storica Felicetta Ferraro e Parisa Nazari, attivista culturale, molto impegnata nell'ambito della cultura, che è uno degli ambiti sui quali ci siamo soffermati e ci soffermiamo ancora in questa ultima mezz'ora di Moby Dick.
E il prossimo contributo è la presentazione di un libro. Noi abbiamo chiesto al professor Massimo Campanini, che è un grande esperto di storia del Vicino Oriente, di scegliere un libro per aiutarci a capire l'Iran di oggi. Ha scelto L'Iran contemporaneo, le sfide interne ed internazionali di un paese strategico, di Peyman Abdo Mohammadi e Giampiero Cama, edito da Mondadori.
Il libro ha un taglio essenzialmente storico-politologico, nel senso che innanzitutto descrive le grandi linee dell'evoluzione della storia dell'Iran contemporaneo, dopo ovviamente la rivoluzione comeinista del 78-79, fino ad arrivare all'attualità più stretta, e secondariamente affronta il problema delle istituzioni dell'Iran contemporaneo, soprattutto dei rapporti tra la Presidenza della Repubblica, il Consiglio dei Guardiani, il Consiglio degli Esperti e ovviamente in cima la Guida Suprema. La novità di questo libro sta nel fatto che dimostra come l'Iran sia un paese estremamente complesso, non certo irriducibile a schemi e a strutture predeterminate più o meno positive e negative, e come l'Iran abbia moltissime potenzialità per esercitare un ruolo centrale nella geopolitica regionale, sia per il suo peso economico e demografico, sia soprattutto per il suo peso culturale.
Peso culturale, proprio l'aspetto sul quale ci siamo soffermati, e credo che fa di questo paese un paese del quale bisogna assolutamente tener conto. Naturalmente, come diceva Campanini, anche l'aspetto strategico in quello che succede in Siria, in quello che succede in Iraq naturalmente, o nello Yemen. L'Iran è impegnato in chiave anti-saudita, lo vediamo ogni giorno. Ma noi qua ci soffermiamo soprattutto sull'aspetto culturale e volevamo chiedere da prima alle nostre ospiti di un consiglio di lettura, così liberamente, qualcosa che ci aiuti a capire un po' meglio, andare oltre le censure, andare oltre i pregiudizi. Signora Ferraro, cominciamo da lei.
Io inizierei subito con la letteratura. In un paese o si viaggia o si leggono i suoi scrittori, è importantissimo. In Italia spesso si è tradotto autori iraniani che vivono in Occidente, che spesso scrivono in inglese, una letteratura autobiografica. Ponte 33 ha deciso di dare una svolta, pubblichiamo scrittori e soprattutto scrittrici che vivono in Iran, che scrivono per gli iraniani, perché questo è importante. Si sta creando una sorta di neo-orientalismo, spesso si fanno film o si scrivono libri secondo quella che è un'ottica occidentale, pensando a come possono piacere al mercato occidentale. Non è questo il caso, questi sono libri fatti per gli iraniani, noi li stiamo traducendo e secondo me sono una grande finestra sul paese. Abbiamo pubblicato finora 8 libri, c'è un nostro sito dove si possono trovare, Ponte 33.
E cominceremo da quelli, quale libro allora? Ce ne dia uno?
Uno? Beh, allora possiamo dare l'ultimo, che è questo Non ti preoccupare. Si immagina un terremoto in Iran, gli adulti scappano, rimangono soltanto i giovani, e il libro è stato pubblicato nel 2008, un anno prima del 2009, profetico.
Signora Nazari, quale libro togliamo dallo scaffale?
Anch'io ho portato un libro di Ponte 33, si chiama A 40 anni, scritto da Nahid Tabatabai. Mi piacerebbe proporlo perché dà una idea di una crisi di una donna di 40 anni, un po' non molto diversa da quelle che può succedere a qualsiasi altra donna in qualsiasi altra parte del mondo, però in realtà poi fa un pochino può far capire al lettore le dinamiche che portano una donna della sua età, della generazione che ha vissuto, diciamo, l'adolescenza durante la rivoluzione e ha dovuto rinunciare a delle cose, nel suo caso la musica. E poi c'è la figura del marito, che spendiamo anche due parole sugli uomini iraniani, che è un uomo molto affettuoso, molto comprensivo, perché in questo frangente della vita di questa donna riappare un vecchio amore che vive all'estero, e in questo frangente lui, nonostante che soffre, comunque è molto comprensivo e molto presente. Accompagna la moglie in questa sua ritorno al passato, questa sua crisi di 40 anni. Penso che sia importante perché spesso, essendo le leggi molto dalla parte degli uomini in Iran, si ha anche un'idea sbagliata di quelli che poi sono gli uomini iraniani, e questo libro può aiutare a capire che alla fine la società iraniana, o quella istruita almeno, non è poi così diversa rispetto a quelle che siamo noi in Occidente.
Sara Ejazin, i suoi consigli di lettura.
Io i libri di Ponte 33 li consiglio a tutti, li ho letti sempre con veramente grande passione, ne ho anche scritto un po' ogni tanto, recensioni eccetera, però un libro che forse per gli occidentali, diciamo, aiuta a capire potrebbe essere Tuba, il senso della notte di Shahrnoush Parsipur. A me è piaciuto molto più che altro perché è un romanzo storico ed è bellissimo il passaggio di questo rapporto tra l'Iran e l'Occidente, no? Arrivano gli occidentali nell'Ottocento, poi si va avanti ed è bellissima questa cosa che introducono le sedie nelle
come
case.
Come si intitola, scusi?
Shahrnoush Parsipur è l'autrice, Tuba è il senso della notte.
Editore?
È un romanzo, è editore.
Lo cerchiamo, comunque abbiamo preso nota.
Non me lo ricordo, comunque è molto bello perché allora c'è la prima parte che racconta quando appunto si introducono le sedie nelle case persiane al posto dei tappeti. Allora a un certo punto dice, bene, adesso ci hanno messo le sedie, ci mettono i mappamondi, adesso magari ci tolgono pure il velo alle donne, e dove andremo a finire?
Sì. Allora, naturalmente potremmo...
Volevo consigliare...
La signora Ferraro chiede ancora la parola.
Sì, perché volevo consigliare un libro che è appena uscito e ci tengo molto, L'Iran oltre l'Iran di Alberto Zanconato.
Il nostro collaboratore, tra l'altro. Oltre naturalmente tutti i libri di poesie, è assolutamente vietato non leggere Rumi, Hafez... Farouk Farrokhzad, cioè questi sono fanno parte della cultura persiana, avete capito che dovete leggere la poesia persiana.
Va da sé, ma non è facile. la poesia persiana è complicata.
Bene.
Adesso diamo la parola al cinema, Roberto.
Sì, la parola di nuovo a qualcuno della famiglia Sinai. Prima abbiamo sentito Farah Suli. Suo marito, Khosrow Sinai, regista, risponde all'interrogativo sul successo, ed è qualcosa che magari può sorprendere, il successo del cinema iraniano in Occidente. Noi conosciamo dei nomi come Kiarostami, che è morto recentemente, poi c'è Jafar Panahi, regista di Taxi Teheran, premiato a Berlino lo scorso anno. E ecco, allora la domanda è come mai, per quali ragioni il cinema iraniano ha questo successo in Occidente.
I have asked myself very often, is a human being who has no problem capable to be an artist?
Me lo sono chiesto molte volte, ma non saprei rispondere. La domanda che mi pongo è questa: un essere umano che non ha molti problemi può diventare un artista? Per essere un artista deve esserci dentro di te un'urgenza. Se hai tutto quanto desideri, la ricerca si spegne. Penso che i film iraniani, così come quelli dell'ex Europa socialista, esprimono una reazione a una pressione. Vogliono poter dire qualcosa. Qui in Iran i giovani come quelli occidentali non hanno ideali. Recentemente un film ha sbancato e, interrogato dai giornalisti, il regista ha così spiegato il suo successo. Il mio film non ha nessun messaggio. Non abbiamo voluto dire nulla. Per la mia generazione ciò è pazzesco. Quando io faccio un film, voglio trasmettere qualcosa.
We just tried not to say anything to the people. And the film is so successful, then I say my time is past. به دو نقش و به دو صورت به یکی جام من و تو بی من و تو جمع شویم از سر ذوق خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو
Una voce bellissima quella che abbiamo sentito in coda a Khosrow Sinai, una voce che ci ha portato la signora Parisa Nazari. Le chiediamo di presentarci questa bellissima voce.
Sì, è la voce di Ghazal Shokeri, che è un'attrice famosa in Iran, ultimamente molto conosciuta per una serie non TV, perché non poteva andare in televisione, ma viene venduto attraverso un circuito nelle edicole che si chiama Shahrzad. Lei è sostanzialmente in Iran, lavora come attrice, ma in realtà, come avete sentito, ha una voce bellissima e sarebbe una cantante, se non perché lei in Iran, come sapete,
le donne non possono cantare
da solista. Questo brano in particolare, che lei non chiama neanche dice che non canto, io sussurro o canto a bassa voce, perché già dire cantare vorrebbe dire infrangere una legge. Lei l'ha cantato per una produzione irano-francese, per un film che si chiama Bob Aziz, e doveva essere utilizzato semplicemente per una scena del film. E in realtà poi è stato utilizzato da un gruppo di musicisti che si chiamano NU, è andato su YouTube, ha avuto milioni di visualizzazioni in versione remix, ma anche in versione così come l'avete sentito, senza che lei ne sappia niente, che possa fare niente in realtà, perché lei, per potersi permettere di denunciare questo fatto, doveva ammettere
senza diritti
di
d'autore.
Cantare. E invece fino a poco tempo fa lei aveva deciso di sorvolare su questo fatto, ma proprio in questi giorni ne abbiamo parlato tantissimo quando io ero in Iran, e alla fine lei ha preso una decisione, ha deciso di ricorrere alle vie legali e prendere un avvocato, e adesso sta procedendo in questo senso. Quello che io posso dire da parte sua è che in realtà il fatto che le donne non possono cantare da solista in Iran è un fatto abbastanza grave, però lei, come tantissime altre donne che hanno scelto di vivere in Iran e lavorare in Iran, non hanno altra scelta che obbedire alla legge, e lei non canta da solista in Iran. Ma rimane il fatto che lei si aspettava più considerazione da un mondo occidentale in cui il diritto di autore viene normalmente rispettata. Poi la cosa curiosa è che lei è stata contattata da un'unica documentarista svizzera, tra l'altro, che ha cercato di trovarla, perché poi trovarla non è difficile, perché lei è molto conosciuta in Iran e viene da una famiglia degli artisti. Sì. È l'unica persona che, prima di utilizzare la sua voce, ha pensato di chiederle l'autorizzazione, è stata una documentarista svizzera. E tutti gli altri hanno usato la sua voce in tantissimi modi e non è stata mai rispettata la sua volontà di non...
Ma noi abbiamo chiesto attraverso di lei, giusto?
Io ho la sua autorizzazione.
Ecco, benissimo, ecco, no, avevo paura di aver infranto la legge, magari iraniana, oltretutto. Per cui... Allora, prima di questo bellissimo brano di Ghazal Shakeri, abbiamo sentito Khosrow Sinai, questo regista iraniano, che ci diceva: ma il successo in realtà è dovuto al fatto che noi abbiamo un messaggio, anche perché ci sono delle situazioni in cui il cinema è l'attore portatore di un messaggio, perché ci sono dei paesi dove questa funzione è molto importante. Sono i paesi normalmente abbastanza autocratici, se non le dittature. Ci ricorda un po' quello che succedeva nei paesi dell'est prima della caduta del muro di Berlino, dove c'erano i grandi personaggi del cinema, letteratura, eccetera. E in fondo Sina ci dice la stessa cosa: noi abbiamo dei problemi in Iran e il cinema è un messaggio che rende pubblico al mondo il problema che viviamo. Nei paesi dove questi problemi non ci sono è più difficile, in fondo, portare un messaggio che attecchisca. Lo chiedo alla signora Ferraro, perché lo chiedo a lei, perché lei ha pubblicato un testo, un libretto che si chiama Nuovo Cinema Teheran, e dunque è la persona di riferimento su questo tema.
Sì, questo Nuovo Cinema Teheran in effetti è il catalogo di Academy 2, che è una casa di distribuzione che per la prima volta ha portato ben 4 film nei cinema, nelle sale nazionali. Ma io direi un'altra cosa, che il cinema iraniano ha avuto successo anche perché è stata la prima finestra che si è aperta sull'Iran. Questo è stato importante. Questo paese, che con la rivoluzione del 79 era stato occultato, di Iran non si parlava più. È stata una rivoluzione fatta davanti alla radio e alla televisione, c'erano tanti giornalisti, poi non se ne è parlato più. Il cinema ha permesso, soprattutto Kiarostami, è stato con i suoi film che hanno incominciato a vincere nei festival internazionali, ha permesso di riaprire la tentina e riguardare dentro l'Iran. Quindi al di là della volontà dei registi di portare un messaggio, per esempio nei film di Kiarostami difficilmente c'è un messaggio di tipo politico, sono dei film stupendi, bellissimi da un punto di vista artistico, ma non vogliono dire altro nella maggior parte dei casi, almeno soprattutto i primi film. Però ha permesso di ricominciare a parlare di Iran. Dopodiché, oggettivamente, il cinema iraniano è uno splendido cinema, è molto bello.
Dunque, abbiamo parlato di tante cose in questa puntata di Moby Dick dedicato all'Iran, una puntata che si avvia alla conclusione. Dobbiamo però ancora mettere al centro di una breve riflessione la parola nostalgia. Ascoltiamo Nasser Peyman, poi rientriamo in studio.
Mi manca tutto, veramente. Io soltanto la speranza di portare un giorno una democrazia e la libertà per anche indipendenza per Iran mi fa vivere con la gioia e continuare il mio lavoro. Naturalmente non è così facile, sono sempre momenti duri di passare, mi manca tutto. È una terra molto amabile, talmente che per me adesso l'amore verso l'Iran, che all'inizio per me, amando tutto il mondo, dicevo, amare una terra si tratta di un amore terreno, adesso è diventato un amore divino.
Ecco, queste parole molto forti, no? Una nostalgia che si può capire, perché comunque è un grande paese, l'abbiamo detto. Io volevo chiedere un po', ecco, la vostra opinione, no? su questa nostalgia, perché c'è una forte comunità, c'è una diaspora negli Stati Uniti, a Londra, beh, anche in Italia, in Svizzera, e l'impressione è che sia condivisa. Qui è la nostalgia di un esule politico, ma poi c'è la nostalgia anche di chi semplicemente vive all'estero, ma può andare in Iran come voi, insomma. Prego, cominciamo dalla signora Ferraro.
Beh, sono parole che fanno stare male, commuovono tantissimo se sentirlo. Capisco il dolore di una persona che vive oramai per sempre lontano dall'Iran. Veramente gli auguro di poter tornare quanto prima. L'Iran entra nel cuore e in questo senso è molto simile all'Italia. Chi ha vissuto a lungo in Italia si porta questo paese per sempre, e l'Iran è la stessa cosa. È un paese che ha una cultura tutto tondo, è bellissimo da un punto di vista paesaggistico, un paese primordiale, sembra ancora di essere al momento della creazione quando si gira per l'Iran. È un paese grande, spesso vuoto, ed è bellissimo vederlo. È un paese con dei monumenti stupendi, quindi è un paese che entra dentro e rimane. Chiunque è stato in Iran ne viene segnato.
Signora Jasi, la sua nostalgia?
Ma io per far fronte alla nostalgia sto facendo un nuovo lavoro, perché sto accompagnando gruppi apposta, perché voglio tornare. Fondamentalmente io ho questa esigenza di tornarci e capisco anche, appunto, soprattutto quelli della diaspora che non possono più tornare. La professoressa Saint Blancat aveva scritto un bell'articolo di questa utopia del ritorno, cioè si partiva dicendo tornerò dopo che la rivoluzione, tornerò dopo che si sarà stabilizzato, dopo che la guerra, però poi alla fine non sono più tornati, sono pochi in realtà gli iraniani andati via in quegli anni che effettivamente possono tornare. Per fortuna alle generazioni un pochino più giovani, tra cui anche la mia, riesce ad avere un rapporto più equilibrato, quindi noi di fatto possiamo tornare quando vogliamo, e quando torniamo ci si sente davvero a casa.
Parisa Nazari condivide, cioè, si sente a casa,
sì,
dove?
È triste sentire una voce così commossa di una persona che sa probabilmente di non poter più tornare. Io mi sento veramente fortunata di poter tornare, ultimamente anche più volte sono tornata, e spero veramente con tutto il cuore che si possa un giorno trovare il modo di dare quella fiducia agli iraniani della diaspora, che magari a volte potrebbero anche tornare. Mi ricordo quando subito dopo l'elezione di presidente Rouhani lui ha detto questa frase che l'Iran è la casa di tutti gli iraniani, e io spero che questa promessa non sia solo una promessa elettorale, ma che possano tornare tutti i nostri connazionali che si trovano
forse con la fine dell'embargo, è una cosa recente dell'embargo, è un riavvicinamento ancora teorico con gli Stati Uniti, forse qualcosa può cambiare, ci si sente anche chi ha paura a tornare, magari ecco, avrà
perché
qualche ostacolo in meno.
Di persecuzioni, se ci fosse la certezza che non vengono perseguitati per le attività politiche che hanno portato avanti ormai quasi 40 anni fa, penso che chiunque scelga di tornare.
Adesso un po' in punta di piedi usciamo da queste parole perché è il momento di proporvi il quiz, è una voce da indovinare, la voce mensile ed è tratta da uno dei nostri laser. A fine mese estrarremo a sorte il vincitore o la vincitrice.
Il mio recente interesse, diciamo, per quello che fa l'essere umano, ultimamente mi sono interessato alla psicanalisi in relazione alla matematica, che è la mia disciplina nella quale mi sono formato. E quindi un po' tutto questo, l'aver riflettuto un po' su cosa sono le mie radici, da dove vengo, e quindi per me è una grande opportunità. Sono molto lieto di arrivare qui, accolgo questa sfida così, come una sfida, insomma.
mobidi@rsi.ch, una cartolina con consueto indirizzo via Canevacini 6903 Lugano, in palio un lettore ebook per chi avesse indovinato la voce di questo mese, del mese di settembre, la estrarremo in questi giorni.
La prossima settimana ci occuperemo di Russia con una puntata che sarà condotta da Emanuela Burgazzoli e Gigi Donelli. Roberto, però, abbiamo ancora una segnalazione da fare?
Assolutamente, perché domani avremo ancora la Persia, l'Iran al centro dei nostri programmi con Voci Dipinte, curato da dunque questo programma in onda alle 10:30 di mattina la domenica, curato da Monica Bonetti, e poi ancora un laser lunedì prossimo.
È il momento dei ringraziamenti e prima di tutto veramente grazie per essere stati con noi queste due ore alle nostre ospiti, che ricordo sono Parisa Nazari, Felicetta Ferraro e Sara Eagi. In regia ci ha assistito Gianmaria Aprile.
Allora, le nostre puntate le ritrovate sul sito, andate su Google, mettete Rete2 RSI Moby Dick, in podcast siamo naturalmente su Facebook. L'ultima proposta musicale odierna è abbastanza originale, Raffaella.
Sì, la fai presentare a me?
Allora la presento io.
Sì, volentieri.
Ecco, no, è un rock, hard rock, metal di Kabul, credo che sia l'unico, il primo, spero non l'ultimo, gruppo afghano che si è avventurato su questa strada. Sentiamo.
چشمه اصله مسته تو را خواب کی دادم در پشت خانه دو باخچه انار استه باغبانت منم باغ تو را آب کی دادم تایم به گدایی من دل به تو دادم تو دانی خدایی او سر به قدر در نظرم جلوه نمایی تعریف بکنم شارکش مجب صفایی عجب صفایی عجب صفایی عجب صفایی عجب صفایی تو را تا پیدانه
چشمه اصل مست و تو را خاکی دادم در پشت خانه دو باغچه انار است با بارت منم